Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa mattina, nel nostro studio della parola di Dio insieme, ritorniamo alla lettera di Paolo a Filemone, l'epistola a Filemone. Questa breve epistola di 25 brevi versetti, un solo capitolo, è una lezione viva sul perdono. E questa è la nostra terza di quattro osservazioni, interventi su questa piccola epistola. E ancora questa mattina siederemo ai piedi di Paolo ed impareremo come perdonare. Ricorderete che i primi tre versetti ci hanno offerto l'introduzione, poi versetti dal 4 al 7 ci hanno mostrato le caratteristiche di qualcuno che perdona, ed ora nei versetti dall'8 al 18 arriviamo all'azione stessa del perdono. Stiamo per guardare alla questione stessa del perdono. E per mettere nelle vostre menti solamente un piccolo ripasso, nel caso abbiate dimenticato o siete nuovi, Filemone era un laico cristiano che viveva nella città di Colosse, e nella sua casa si riuniva la chiesa di Colosse. Era stato portato a Cristo da Paolo, sua moglie era Affia, suo figlio Archippo, ed avevano uno schiavo di nome Onesimo. Onesimo scappò, era un fuggitivo, uno schiavo in fuga, voleva la sua libertà e quindi finì a Roma. E quando era a Roma, in qualche modo, per la provvidenza di Dio, incontrò l'apostolo Paolo. Paolo era prigioniero in una casa in affitto, e poteva svolgere un po' di ministero, ed in qualche modo questo schiavo fuggiasco, Onesimo, fu condotto da Paolo, e Paolo lo condusse a Cristo. Ora lo manda indietro al suo padrone, Filemone, con questa lettera, che chiede a Filemone di perdonarlo per la sua defezione, per la sua frode e per qualsiasi cosa potesse dovergli da quando se ne andò. Quindi è una chiamata ad un uomo a perdonare colui che ha peccato contro di lui, cioè questo schiavo fuggitivo di nome Onesimo. Il tema di questo piccolo libro, quindi, è il perdono. Ed è abbastanza interessante il fatto che la parola non è mai menzionata nel libro. È quasi come se lo Spirito Santo avesse reso questa epistola un riempi il vuoto. È dappertutto, però tuttavia mai dichiarato come perdono. Eppure è chiaramente, per il lettore, il tema di cui si tratta. Un'altra curiosità di questo libro è il fatto che non ci sono principi dottrinali offerti che di fatto fornirebbero la base o il fondamento per il perdono. Ci si aspetterebbe che un teologo non meno grande dell'apostolo Paolo, nel chiamare un uomo al perdono, volesse dargli anche la teologia stessa del perdono o i principi biblici che rendono il perdono un mandato, un requisito, un comando. Però no, non ci sono qui. Infatti, mentre attraversate questa epistola, non viene detto nulla in termini di principio a riguardo del perdono. L'appello, al contrario, non è alla legge o al principio o alla teologia o a testi biblici, ma l'appello è all'amore. Prende il punto più alto. Sa che Filemone è un uomo devoto, sa che è un uomo spirituale, sa che è un uomo il cui cuore verso Dio è retto. E quindi non fa appello alla legge, ma fa appello all'amore, il che, ripeto, è il punto più alto. Ora, dobbiamo supporre che Filemone conoscesse la teologia del perdono. Dobbiamo supporre che Filemone conoscesse i principi su cui è costituito il perdono, le dottrine bibliche che ci portano al perdono. Doveva certamente conoscerle. È ovvio che fosse radicato nella conoscenza della parola. Tuttavia, per quanto vorrei poterlo fare, non posso fare la stessa supposizione su tutti voi. Potrei fare appello al punto più elevato dell'amore, ma non sono sicuro che tutti voi comprendiate la teologia del perdono che si trova sotto quell'appello, e quindi penso che potrebbe essere utile per noi, per una breve parte della nostra discussione di questa mattina, stabilire alcuni elementi fondamentali del perdono che emergono dalla Scrittura e che ci costringono, ci portano a perdonare dal punto di vista della parola autorevole di Dio. Lasciate che vi dia almeno 7 chiavi, o 7 elementi, o 7 caratteristiche di una difesa teologica, dottrinale, biblica per il perdono. Numero 1, non è solamente l'omicidio che è proibito dal 6° comandamento, ma la mancanza di perdono. Non è solamente l'omicidio che viene proibito nel 6° comandamento, ma anche la mancanza di perdono. Il 6° comandamento dice non uccidere, ma quella è solamente un'affermazione molto sottile che ovviamente necessita molto più contenuto per essere riempita, e per quel contenuto quindi dobbiamo solamente ricordare il capitolo 5 di Matteo e le parole di Gesù stesso che disse questo: avete udito che fu detto agli antichi non commettere omicidio e chiunque commette omicidio sarà sottoposto al tribunale. Ma io vi dico che chiunque è adirato con suo fratello sarà colpevole davanti al tribunale, e chiunque dirà a suo fratello raca, che è un termine di derisione, sarà colpevole davanti al sinedrio, e chiunque dirà stolto sarà condannato alla genna del fuoco. In altre parole, Gesù disse che quando Dio affermò non uccidere, intendeva anche dire non odiare, non nutrire rancore, non essere adirato, non portare ira, non avere il desiderio di vendetta, non cercare vendetta, non mostrare mancanza di perdono, in poche parole. Dio proibisce anche quello. La teologia del perdono, quindi, inizia veramente con il Decalogo o con i 10 comandamenti. Non solo non dobbiamo uccidere, ma non dobbiamo nemmeno intrattenere nessuno dei tipi di emozioni che alla fine sfociano nel togliere la vita a qualcuno come estremo finale. Ora, come posso però sbarazzarmi di alcuni di questi atteggiamenti di rabbia, ostilità, mancanza di perdono o vendetta? Ebbene, in primo luogo, vedi colui che non vuoi perdonare come creazione di Dio. In altre parole, ama quella persona e perdonala per ciò che di Dio si trova in lui. Perché ovviamente ognuno di noi è stato creato ad immagine di Dio, sebbene quell'immagine sia stata deturpata o offuscata. E se guardo ad un credente che è cristiano, ovviamente, egli è quindi santo e porta qualcosa dell'immagine morale di Dio. E quindi posso perdonarlo per ciò che si trova di Dio in lui. Se guardo ad un incredulo che è empio e gli porta comunque l'immagine naturale di Dio, e quindi posso perdonarlo per ciò che c'è di Dio in lui. Potrebbe sostituire la mia rabbia, la mia mancanza di perdono, e lo farebbe con riverenza, se potrei vedere l'immagine di Dio in qualcuno. E inoltre Gesù disse: ama il tuo prossimo come te stesso. Certamente stai cercando di vedere l'immagine di Dio in te, non è vero? Non ti trovi quindi estremamente degno di perdono? Non trovi difficile capire perché qualcun altro non vorrebbe perdonarti? Sei certamente desideroso di perdonare te stesso? Contro te stesso non porti rancore? Contro te stesso non infliggi pene? Contro te stesso non porti alcuna vendetta, no? E se pecchi contro te stesso e lo tieni contro te stesso, non è un desiderio di distruzione, ma un desiderio di benedizione. Ricerchi sempre il recupero. E quindi devi, prima di tutto, renderti conto che qualsiasi odio, qualsiasi tipo di mancanza di perdono è una violazione del comandamento di non uccidere, perché sta alla base di quell'atteggiamento di omicidio che toglierebbe la vita di qualcuno se potesse e se la farebbe franca, o che infliggerebbe danno se potesse. Inoltre, se vuoi affrontare questo atteggiamento, devi anche riconoscere che la tua mancanza di perdono è, chiaro e semplice, egoismo. Devi affrontare il tuo egoismo. È esattamente quell'affetto immeritato per te stesso che ti fa aggravare le colpe di coloro che ti offendono. Lasciate che ve lo dica di nuovo. È un affetto immeritato per te stesso che ti porta ad aggravare le colpe di coloro che ti offendono. D'altra parte, se sei umile, se sei altruista e rinunciatore di te stesso, allora ti vedrai come una persona così umile che nessuna offesa contro di te potrebbe mai essere considerata di significato. un ego orgoglioso ed autocelebrativo è facilmente adirato e solitamente non perdonante, perché pensa così altamente di se stesso e poi così odiosamente di chiunque offenda questa gloriosa entità. Quindi non solo non puoi uccidere, dice Dio, ma devi anche non odiare, non essere arrabbiato e non essere non perdonante. E se sei non perdonante, manifesti egoismo, fallisci nel vedere negli altri l'immagine di Dio e infatti violi il sesto comandamento. Lasciate che vi dia una seconda base teologica per il perdono. Chiunque ti abbia offeso ha offeso Dio in modo maggiore. Chiunque ti ha offeso ha anche offeso Dio in modo maggiore. E se Dio, il più santo, lo ha perdonato per il peccato maggiore, puoi tu quindi, meno santo, perdonarlo per il peccato minore, capite? Davide, che peccò contro Bathsheba, che peccò contro suo marito Uria, peccò anche contro sua moglie, i suoi figli, la sua nazione, Davide che peccò contro tutte quelle persone, disse nel Salmo 51, contro di te e te solo ho peccato. In altre parole, sapeva che, qualunque fosse stata l'offesa diretta all'uomo o agli uomini, aveva recato un'offesa altrettanto maggiore a Dio. E se Dio poteva perdonare l'offesa maggiore, allora perché non puoi tu perdonare l'offesa minore? Questo è il punto. Questa è la questione inspiegabile nella parabola di Matteo 18, dove il re perdona all'uomo il debito impagabile e poi l'uomo non perdona un altro uomo per un debito molto più semplice, molto più piccolo, ma lo strangola e lo getta in prigione. Ed il punto è: come puoi quindi vedere Dio perdonare l'offesa più grande e tu non puoi perdonare l'offesa minore? Qualsiasi crimine contro di te è un crimine maggiore contro Dio. Ogni volta che qualcuno pecca contro di te, potrebbe offenderti, però offende Dio molto di più. Perché? Perché egli è più santo di te. Il peccato è più peccaminoso per lui, è più offensivo per lui. La stessa offesa potrebbe essere una cosa seria per te, ma anche una cosa molto più seria per un Dio infinitamente santo. Eppure Dio perdona misericordiosamente. Sei tu quindi più giusto? Sei più santo? Sei tu una corte più elevata con una legge più alta? La verità è che se non perdoni, non sei affatto come Dio, sei più simile al diavolo. Non dimenticare, hai molto da farti perdonare da Dio e non c'è paragone tra le offese degli altri uomini contro di te e le tue offese contro Dio. Né per numero, né per gravità, né per conseguenze. Nessun uomo potrebbe mai offenderti come tu hai offeso Dio. E Dio ti perdona? Non puoi quindi tu perdonare il prossimo? Tu meriti la dannazione da Dio, e così anch'io. Ma Egli ci dà misericordia per tutte le nostre trasgressioni. Quindi passerai forse il resto della tua vita cercando vendetta per le piccolezze, le piccole offese che sono venute contro di te? Qual è la teologia del perdono? Ricordate questo, Dio proibisce l'ira, l'odio e la mancanza di perdono, non solamente l'omicidio. Ricordate questo, egli è più offeso di te, eppure perdona. E tu, essendo meno offeso, quindi dovresti anche perdonare. Principio numero 3, molto importante. Non godrai mai del perdono di Dio se non perdoni il prossimo. L'abbiamo notato in Matteo capitolo 6, versetti dal 14 al 15, dove Dio dice che se perdoni agli altri le loro colpe, il Padre tuo ti perdonerà le tue, se invece non perdoni il prossimo, egli non ti perdonerà. In altre parole, nel senso del nostro rapporto con Dio, noi staremo davanti a Dio con peccati non perdonati sotto la sua disciplina se non perdoniamo il prossimo, e quello è un grande prezzo da pagare per mancanza di perdono. Se rifiuti di perdonare qualcun altro, allora Dio rifiuta di perdonare te. E così sarai tagliato fuori da qualsiasi comunione di significato con Dio e sarai sottoposto alla disciplina. Numero 4. Non godrai mai l'amore dei fratelli se non perdoni. Non godrai mai l'amore dei fratelli se non perdoni. In altre parole, non sarai mai in grado di partecipare alla comunione gioiosa, alla fratellanza o all'amore dei credenti cristiani se non perdoni. Vi ricordate la parabola di Matteo 18? Ricordate che l'uomo uscì a strangolare il tizio e disse: voglio tutto quello che mi devi, e lui non lo pagò, così lo gettò in prigione finché non pagò tutto quello che doveva. Questo era un uomo che Dio aveva perdonato, ma lui non voleva perdonare l'amico. E nel versetto 31 di Matteo 18 dice questo: e tutti gli amici di quell'uomo andarono dal Signore e raccontarono al Signore quello che quell'uomo aveva fatto e dissero: Signore, devi affrontare quell'uomo. Cos'è quello? Ve lo dico io cos'è. Sono i suoi amici cristiani, che lo vedevano con un atteggiamento che non voleva perdonare, quindi andarono da Dio e gli dissero: Dio, devi disciplinarlo. Questa è davvero un'immagine della disciplina della Chiesa? I santi che si raccolgono davanti a Dio e dicono: Dio, porta disciplina nella vita di quella persona? Distruggerai i tuoi stessi rapporti con gli altri cristiani, che a loro volta dovranno andare da Dio e dovranno chiedergli di occuparsi di te in termini di disciplina e di correzione. Se non sei disposto a perdonare, se non perdoni, loro non perdoneranno e chiederanno a Dio di occuparsi di te. E così facendo non solo perderai comunione con Dio, ma perderai anche il sostegno dolce, amorevole, incoraggiante di altri credenti che ti vedono come una minaccia alla purezza della Chiesa ed andranno da Dio affinché la tua vita cambierà o per farti cacciare fuori. Ascoltate, la teologia del perdono funziona così: Dio proibisce l'atteggiamento di colui che non perdona tanto quanto l'omicidio. Egli è il più offeso eppure perdona, quindi tu, essendo il meno offeso, dovresti perdonare e non godrai della comunione con Dio che scaturisce dal perdono se non perdoni il prossimo, né godrai della dolce comunione dell'amore dei cristiani. Numero 5. Un elemento molto importante nella comprensione del perdono: se non vuoi perdonare, e piuttosto vuoi cercare vendetta, hai usurpato ed usurperai l'autorità di Dio. Hai usurpato l'autorità di Dio. Nella lettera di Paolo ai Romani, in quel capitolo 12, meraviglioso e pratico, ascoltate quello che dice nei versetti 14 e 19. Benedite coloro che vi perseguitano, benediteli e non malediteli. Poi questo, versetto 19. Non fate mai le vostre vendette, miei cari, ma lasciate posto all'ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta, io renderò il contraccambio, dice il Signore. Lasciate che la vendetta sia di Dio. Quando non vuoi perdonare qualcuno, quando porti in giro quell'atteggiamento di rabbia, di amarezza, di ostilità, non stai facendo altro che, letteralmente non stai facendo altro che presumere di prendere la spada del giudizio divino dalla mano di Dio e di usarla te stesso. Stai dicendo: Dio, dammi quella spada, voglio il controllo. Tale atteggiamento afferma: io devo essere il vendicatore, perché Dio è ingiusto. Oppure Dio è lento, oppure Dio è indifferente, o Dio semplicemente non capisce, egli è ignorante, o Dio è incapace di giudicare. E tutto questo è blasfemia. Dio è molto più capace di affrontare qualsiasi offesa contro di te di quanto lo sia tu. Egli è capace di affrontare le conseguenze del peccato molto meglio di te. Egli ha la comprensione più vera della questione. Tu invece sei limitato nella comprensione. Egli ha l'autorità più alta, tu non ne hai nessuna. Egli è imparziale ed è giusto, tu invece sei egoisticamente parziale. Egli è onnisciente ed è eterno, vede la fine di ogni cosa, tu invece sei miope, ignorante, non vedi nulla oltre il momento. Egli è saggio, è buono e tutto ciò che fa ha scopi perfettamente giusti, tu invece sei ignorante ed accecato dalla tua rabbia ed i tuoi scopi possono essere malvagi, empi. Non ha senso che nessuna persona possa essere così blasfema da prendere la spada dalla mano di Dio e brandirla lui stesso o lei stessa. Numero 6, punto molto importante. L'assenza del perdono ti rende inadatto al culto, all'adorazione. L'assenza del perdono ti rende inadatto all'adorazione. Nuovo, nel sermone sul monte, in Matteo capitolo 5, il nostro Signore disse: se dunque presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta, il tuo sacrificio, lasciala lì davanti all'altare e va, prima riconciliati con tuo fratello e poi vieni a presentare la tua offerta. Non osare adorarmi se non sei completamente riconciliato con il tuo fratello cristiano. Non puoi avvicinarti a Dio in uno stato mentale di non perdono. Sei inadatto alla comunione con il popolo di Dio. Sei inadatto alla comunione stessa con Dio. Sei in una situazione di peccato aggravato. Non puoi essere una benedizione per il prossimo e quindi non puoi essere accettabile di fronte a Dio. Vedete, la teologia biblica del perdono implica la comprensione che Dio proibisce la mancanza di perdono tanto quanto l'omicidio, che Egli, pur essendo il più offeso, continua a perdonare e così dovresti fare anche tu, che se non vuoi perdonare, rinunci alla comunione con Lui e rinunci all'amore dei fratelli, che se non perdoni e senti di dover portare la tua propria retribuzione, allora non fai altro che usurpare la stessa vendetta di Dio, un atto di blasfemia, e ti sei reso inadatto al culto. Ed infine, molto importante, le tue ferite e le tue offese, le ferite e le offese importate contro di te sono le tue prove e le tue tentazioni. Questo è molto importante. Devi riconoscere che ogni volta che qualcosa ti accade, che sia un'offesa o un peccato contro di te, quella è una prova e o una tentazione, e quindi devi affrontarla come tale. Di nuovo in Matteo 5, 44, Gesù disse: ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per coloro che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Se vuoi essere veramente cristiano, se vuoi veramente manifestare la tua figliolanza, se vuoi essere veramente e distintamente cristiano, allora non importa quello che ti succede, devi perdonare e devi amare. Ogni volta che qualcuno ti offende, quella è una prova o una tentazione. Se la superi e perdoni, diventa una prova che produce forza. Se invece fallisci e non sei perdonante, è una tentazione che produce peccato. I tuoi eventi. Gli eventi che ti accadono nella vita vanno in entrambe le direzioni. Una risposta giusta la rende una prova che produce giustizia, una risposta sbagliata la rende una tentazione che produce ingiustizia. L'unica preoccupazione che devi avere a riguardo di qualsiasi azione rivolta contro di te è di assicurarti di non cadere nel peccato essendo tentato da quell'offesa. Devi preoccuparti poco delle azioni del prossimo contro di te, qualunque esse siano, e devi essere molto interessato nel fatto che diventino prove che ti rendano forte o tentazioni che invece ti portano a peccare. Ora, supponiamo che Filemone sapesse tutto questo, perché Paolo non glielo dà. Sicuramente la teologia del perdono era conosciuta da Filemone, e così Paolo la lascia non detta, e Dio l'ha detta per coloro di voi che invece avevano bisogno di sentirla. Ora, però, torniamo al testo. Avendo capito tutto questo, Paolo, invece di stabilire il suo caso su una riaffermazione di quella base teologica, prende la posizione più elevata e fa appello all'amore, sapendo che Filemone conosceva questa come la base dottrinale. Versetti 8 e 9. Perciò, pur avendo molta libertà in Cristo di comandarti di fare ciò che è conveniente, preferisco fare appello a te per amore. Io, Paolo vecchio, ora anche prigioniero di Cristo Gesù. Sta dicendo, guarda, potrei comandarti, ho abbastanza fiducia nella mia commissione in Cristo, questo è quello che intende dire. Ho abbastanza audacia, ho abbastanza coraggio come apostolo direttamente incaricato dal Cristo risorto per comandarti di perdonare basandomi sulla teologia del perdono che è comandata da Dio stesso. Ho il diritto divino di comandarti, non mi manca il coraggio di usare quel diritto divino perché è in Cristo che mi è stato dato insieme alla mia commissione. E quindi potrei esigere che tu faccia ciò che è giusto, letteralmente ciò che è conveniente nel Signore, ciò che è distintamente cristiano, cioè che tu perdoni. Tuttavia però, dice il versetto 9, per amor preferisco farti appello. Scelgo la posizione più elevata. Paolo amava Filemone, indietro al versetto 1 lo chiama Agapetos, amato. Nel versetto 7 dice, ho avuto molta gioia e molta consolazione nel tuo amore. C'era un legame d'amore tra questi due uomini, non c'era bisogno di comandare. Ricordate che Gesù disse che se vuoi osservare la legge fai questo, ama il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, la tua anima, la tua mente, la tua forza ed il tuo prossimo come te stesso, perché da questo dipendono tutta la legge e i profeti. Paolo disse, in questo si adempie tutta la legge, l'amore adempie tutta la legge. L'amore è l'adempimento della legge, dice in Romani 13. L'amore è il livello più alto. Quando qualcuno possiede il vero amore divino virtuoso dato dallo Spirito, quello è il livello più elevato. Al di là della legge, al di là della richiesta, del comando, esso costringe a fare ciò che è giusto. E mentre il perdono è obbligatorio nella Scrittura, e seppur avrebbe potuto essere comandato dall'autorità apostolica, Paolo sapeva che l'uomo a cui parlava era un uomo motivato dall'amore. Non sta parlando ad un fratello peccatore che si trova nella carne, stava parlando ad un uomo maturo spiritualmente, un uomo devoto a Dio e sapeva che l'amore avrebbe mosso il suo cuore. Così, il riferimento all'autorità di Paolo è solamente posta lì affinché Filemone la veda e gli dia uno sguardo e poi si ritiri. Un piccolo promemoria che potrebbe usarla se volesse, però poi dice, ti sto solamente chiedendo per amore. E poi, per per intenerire il cuore di Filemone, perché quella era una scena molto difficile, inserisce due dichiarazioni su se stesso. Fallo per amore, dice, visto che io sono una persona come Paolo il vecchio, l'anziano, ed ora sono anche prigioniero di Cristo Gesù. Per toccare il cuore di Filemone, Paolo vuole usare una comunicazione simpatetica, diciamo. Dice, lo faresti per me, povero me? Sta davvero tirando le corde del suo cuore qui. E parla di se stesso in due modi piuttosto patetici, con l'intento di intenerire Filemone. Dopotutto questa è una situazione piuttosto interessante per Filemone, no? Mentre stava leggendo qui, come lo stiamo facendo io e te oggi, e stava leggendo il versetto 8, si trovava lì nella sua casa leggendo questa piccola lettera e guardando proprio davanti a sé poteva vedere Onesimo, lo schiavo fuggiasco che l'aveva frodato, e tutte le emozioni che aveva provato dal momento in cui Onesimo se ne andò e per tutto il tempo intermedio stavano riaffiorando nel suo cuore, non sapeva veramente di cosa si stava trattando. Questo era Tichico, che conosceva, aveva l'epistola dei Colossesi da leggere a tutta la chiesa, ma qui c'era anche Onesimo, quest'uomo che aveva suscitato nel suo cuore un sacco di ostilità e tentazioni all'ira con cui aveva dovuto lottare, ed era tornato, lo stava guardando diritto negli occhi e non capiva bene cosa stava succedendo, e quindi stava provando un'emozione che potrebbe fargli desiderare di prendere Onesimo e di picchiarlo, di imprigionarlo. E così l'apostolo Paolo dice, ti chiedo solamente di perdonarlo per amore, e potresti per favore farlo, perché la richiesta viene da Paolo l'anziano, che è anche un prigioniero. Vuole solamente suscitare un po' di simpatia. La parola anziano significa proprio quello, presbutes, vecchio. Non era vecchissimo, cioè forse 60 anni, però a quei tempi le persone non vivevano molto più a lungo di quello, spesso. Infatti l'apostolo Giovanni vivette più a lungo di quello, però era raro. Le persone in genere avevano vite più brevi, infatti potrebbe non essere stato molto più anziano di Filemone, perché Filemone era abbastanza grande da avere un figlio nel ministero, però la parola vecchio porta con sé più del semplice numero di anni, nel caso di Paolo, porta con sé l'idea di un processo di invecchiamento che senza dubbio era stato accelerato dalle esperienze che aveva avuto. Può essere certo che gli anni accumulati sulle spalle di Paolo erano più pesanti degli anni accumulati sulle spalle di Filemone? Potrebbe non esserci stato un grande divario di tempo, ma c'era certamente un divario del processo di invecchiamento. Paolo era più anziano della sua età. Indietro, in Atti 7, quando stava lì a guardare e lapidare Stefano, si dice che fosse un giovane uomo, però non lo era più. Era anziano ed era più anziano dei suoi anni, perché aveva sopportato così tanta prigionia, cibo terribile, malattie, viaggi, persecuzioni, lavoro, ferite corporee, e disse, porto nel mio corpo i marchi di Cristo, cicatrici su tutto il suo corpo per le pietre che gli hanno tolto il respiro e per le frustate e le verghe e tutto il resto. Tutte ceppi, era stato tenuto prigioniero, tutte le esperienze dolorose, faticose, debilitanti che erano state compresse in quegli anni l'avevano reso Paolo l'anziano, e questo scorcio tenero è stato detto per toccare le corde del cuore di Filemone e per fargli provare simpatia per quell'anziano guerriero, e così facendo suscitò anche amore per l'apostolo sacrificato che l'aveva condotto a Cristo. E se ciò non fosse abbastanza per suscitare più simpatia, Paolo dice, Paolo scuote le catene di nuovo e dice, sono anche prigioniero di Cristo Gesù, mai prigioniero di Roma, nella sua mente era sempre prigioniero di Cristo Gesù, prigioniero per Cristo. E in Atti 28 dice che era prigioniero in una casa in affitto, e aveva persone che andavano e venivano, era probabilmente incatenato ad un soldato romano, e sta dicendo a Filemone, osi rifiutare una richiesta dal povero vecchio me? E qual è la richiesta? Qual è l'azione che deve intraprendere? A partire dal versetto 10 entriamo nel nocciolo della questione, per così dire. Il nocciolo della questione è il perdono. E ci sono tre azioni che colui che perdona deve compiere. Tre cose sono coinvolte nel perdono. Prima di tutto, la ricezione. La ricezione. Cosa intendo dire con questo? Il primo elemento del perdono è semplicemente quello di aprire la propria vita e di ricevere la persona. Di lasciarla entrare nella propria vita. Versetto 10. Ti supplico per il mio figlio che ho generato nelle mie catene, Onesimo, che un tempo ti era inutile ma che ora è utile a te ed a me. Ed io, ripeto, che è il mio stesso cuore, mandandolo a te. Avrei voluto tenerlo con me affinché in tua vece mi servisse nelle mie catene per il Vangelo, ma senza il tuo consenso non ho voluto far nulla affinché la tua bontà non fosse come forzata, ma volontaria. Dice, riprendilo e basta. Ti supplico, ricevilo. E questo dovrebbe essere fatto immediatamente, perché ci sono tre cose che ora erano vere di Onesimo, giusto? Siete pronti? Si era ravveduto, era stato trasformato ed era stato provato fedele. Si era ravveduto, era stato trasformato ed è stato provato fedele. E questi aspetti emergono in questi versetti molto semplici. Sta dicendo che doveva riprenderlo perché era pronto per essere ripreso. Ed il perdono inizia con la ricezione, il ricevimento della persona. Chiudi il divario, attraversa la spaccatura, guarisci la ferita, fai rientrare Onesimo nella tua vita. Ti supplico, dice, per mio figlio, come te Filemone, ho condotto anche lui a Cristo. È mio figlio nella fede, come Timoteo, come Tito, come molti altri. E la scena è molto drammatica, perché lì si trova Onesimo. E questo era uno shock per Filemone, perché era tornato con Tichico. Ed era tornato con questa esperienza incredibile che aveva avuto con l'apostolo Paolo. Paolo dice, ricevilo. È tornato in ravvedimento. E potresti dire, dov'è che si trova il ravvedimento? Versetto 10, ti supplico per mio figlio che ho generato nelle mie catene. Onesimo è implicito, giusto? Come fai a sapere che si è ravveduto? Perché era lì, amici, era lì. Era tornato. Aveva fatto la cosa più pericolosa di tutte. Era tornato indietro, umile. Il ravvedimento era pronto ad affrontare l'uomo che aveva offeso, l'uomo che aveva il diritto di potere sulla sua vita per infliggere punizione. Era tornato. E questo è il ravvedimento. Non devi mica dire la parola, devi solamente compiere l'azione. Ricordate quello che disse Giovanni il Battista ai farisei, agli scribi? Disse, perché non mi mostrate i frutti del ravvedimento? Non solo parlandone, ma il frutto era tornato. Molto difficile, gli sarebbe potuto costare la vita, però fece ciò che era giusto. Dice, ti supplico per colui che si trova davanti a te, che io ho generato. Io sono lo strumento umano della sua salvezza per la grazia di Dio. Ora è mio figlio. È venuto a Cristo qui nella mia prigionia e lo sto mandando indietro. Apri le braccia, accoglilo. Si era veduto? Ovviamente. Non sarebbe lì. È umile. Stava cercando di avere una relazione restaurata con quell'uomo. Uomo che aveva offeso. E questo è il primo elemento del perdono. La ricezione, il ricevimento della parola della persona nella propria vita. Apriti, uccidi l'ostilità, abbraccia la persona. Secondo, non solo era pentito, ma era anche stato trasformato. Guardate il versetto 11, dice, non stai ricevendo lo stesso che hai perso, che un tempo ti era inutile, ma che ora è utile sia a te che a me. Non è la stessa persona. Oh, tra l'altro, questo è un gioco di parole, perché Onesimo significa utile. Era un nome comune per schiavi, probabilmente iniziò come un soprannome, li soprannominavano utili. E probabilmente c'erano anche altri che invece li soprannominavano inutili, perché le due parole in greco sono molto simili. Quindi a seconda di quanto fossero bravi, li soprannominavano utili o inutili. Ed Onesimo significa utile. Così Paolo fa un piccolo gioco di parole nel versetto 11, dice utile, un tempo era inutile, ma ora è utile sia per te che per me. Perché? Perché Dio l'ha cambiato, non è la stessa persona, è diverso. È avvenuto un cambiamento radicale. Ti servirà nel modo in cui Colossesi 3, 22-23, la lettera che leggerà tra poco, dirà non servendo solamente quando siete osservati come per piacere agli uomini, ma servendo il Signore di cuore, sta tornando però come un servo diverso. Non ti servirà solamente se stai guardando, ti servirà perché sta servendo il Signore. È un uomo trasformato ed ora è utile, sta vivendo all'altezza del suo nome, per te e per me. Ho visto la sua utilità. E la vedrai anche tu. C'è un terzo elemento che indica che era degno di essere ricevuto in quella relazione, ed è che non solo era pentito, ravveduto, ma era trasformato, e non solo era pentito e trasformato, ma era anche stato provato fedele. Versetto 12, Paolo dice, te lo rimando, lui, che è il mio stesso cuore. Ovvero, quest'uomo era stato provato, cioè, mandartelo mi è molto doloroso. L'ho mandato e lo sto mandando con Tichico perché sapevo che era giusto. Doveva essere restaurato, doveva esserci la riconciliazione di quella relazione. Doveva essere ricevuto da te, doveva essere sistemato. Ma devo dirtelo, te lo sto mandando e la cosa mi dà dolore. Mi sta strappando il cuore. Quest'uomo deve essere amato e può essere amato. L'apostolo Paolo aveva un'immensa capacità di amare ed aveva raggiunto il punto in cui amava quell'uomo. Mandando il mio cuore, dice la parola cuore, di fatto è viscere, la parte più profonda dove sentiamo. Gli ebrei si riferivano spesso a quello come alla sede dell'emozione, del sentimento, e dice il mio sentimento per questo fuggitivo è profondo, per questo schiavo, frigio, criminale, è profondo ed è diventato mio amato, ho aperto le mie braccia, l'ho accolto e te lo devo dire, è un grande uomo da conoscere, da amare, e mandandotelo mi sta strappando il cuore. Quindi dice, riprendilo, è pentito, riprendilo, è cambiato, riprendilo, è degno, è prezioso, è un amico meraviglioso. Apri il tuo cuore a lui, riprendilo. Poi dice nel versetto 13, avrei voluto tenerlo con me? Oh, volevo tenerlo, ecco perché è come mandarti una parte del mio cuore, mi sta strappando il cuore. Ascoltate a questa piccola nota sottile, dice, affinché in tua vece egli mi servisse nelle mie catene per il Vangelo. Cosa intende dire con quello? È un altro modo per affermare il carattere amorevole e pieno di grazia di Filemone. Sta dicendo, oh Filemone, te lo sto mandando e la cosa mi sta strappando il cuore, volevo tenerlo affinché potesse servirmi nelle mie catene per il Vangelo al posto tuo. So che tu vorresti essere qui per servirmi, conosco il tuo cuore d'amore, so che desidereresti essere qui, e ho pensato, ah, magari mi terrò Onesimo e sarà come averti qui e lui mi servirà, così che tu non devi farlo, però so che avresti voluto che io ricevessi un qualche servizio e so che l'avresti fatto tu se avessi potuto, quindi ho pensato, ah, magari è meglio se mi tengo lui, perché lui potrà servirmi al posto tuo, perché so che ti farebbe piacere, però dice, guarda, versetto 14, senza il tuo consenso non ho voluto far nulla. So che avresti amato lasciarlo qui per aiutarmi nella mia prigionia e scuotere di nuovo le catene per la quarta volta solo per mantenere tenero il cuore di Filemone. So che avresti voluto che rimanesse, ma non avrei fatto nulla senza il tuo consenso affinché la tua bontà non fosse, per così dire, forzata ma volontaria. Non volevo che tu fossi buono perché non avevi alcuna scelta, volevo che tu fossi buono perché avevi una scelta. Non volevo fare nulla contro la tua volontà, non volevo far nulla per forzare la questione. So che sei una persona meravigliosa e so che volevi servirmi e l'avresti fatto tu stesso e probabilmente mi avresti dato Onesimo per farlo, ma non voglio presumere del tuo amore e voglio che tu faccia la tua scelta di essere buono di tua spontanea volontà. Più di questo, Paolo aveva che vedesse la trasformazione, il pentimento ed il valore di Onesimo. E miei cari, è qui che inizia il perdono. Inizia aprendo la propria vita e facendo rientrare la persona. Inizia dimenticando i rancori, dimenticando le offese, semplicemente aprendo la propria vita e lasciandoli entrare di nuovo dicendo sì, se sei dispiaciuto ti accolgo, sì, vedo che non sei più la stessa persona che ha fatto quello, sì, hai valore. E lo riconosco. La persona che perdoni, se non è pentita, non potrai mai portarla di nuovo in questa relazione. E così il perdono è molto unidimensionale, però dove c'è ravvedimento, cambiamento e valore, la si riceve. Ora questo porta ad un secondo elemento. Il primo è la ricezione, il ricevimento. Il secondo invece è il ripristino. Ripristino. Paolo suggerisce che non solo dovremmo aprire le nostre braccia per ricevere la persona perché è degna di essere amata, ma dobbiamo anche rimetterlo al servizio. Dobbiamo rimetterlo in funzione nel ministero. Versetto 15. E questo è veramente affascinante. Forse, e qui fa appello alla provvidenza di Dio, forse per questa ragione egli è stato separato da te per un po' di tempo affinché tu lo riavessi per sempre, non più come schiavo, ma più che schiavo, come un fratello amato. Che dichiarazione! Paolo sta dicendo, guarda, non voglio minimizzare la colpa di Onesimo, ovviamente quello che ha fatto era sbagliato, ma voglio che tu consideri che forse Dio aveva uno scopo in quello. E Paolo dice forse perché nessun uomo può vedere il segreto operare della provvidenza di Dio. Ma non pensi, Filemone, forse che Dio stesse usando questo male per produrre del bene? Ricordate Genesi 50:20? Voi avete pensato di farmi del male, ma Dio l'ha trasformato in bene, Dio l'ha inteso nel bene. Romani 8:28, tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio e sono stati chiamati secondo il suo proposito. Salmo 76:10, Dio fa sì che l'ira degli uomini lo lodi, Dio può ribaltare ed annullare qualsiasi male. Dio trionfa sempre sul peccato con il suo potere provvidenziale e la sua grazia provvidenziale, egli prende le infinite contingenze e decisioni di tutta l'umanità e le usa per compiere il suo scopo. E così Paolo dice, non pensi forse che Dio avesse pianificato fin dall'inizio, fin dal principio, che quando quest'uomo ti avrebbe lasciato sarebbe tornato in un altro modo? È stato separato da te per un po' di tempo affinché tu lo riavessi per sempre. Hai perso uno schiavo ed hai guadagnato un fratello. Hai perso uno schiavo ed hai guadagnato un fratello. Dio l'ha permesso, Dio l'ha governato. Una separazione temporanea per portare ad una relazione eterna. Quello che Onesimo ha fatto avrebbe potuto causare un danno irreparabile in termini di fiducia da parte di Filemone, però aveva bisogno di vedere che Dio stava operando in tutto questo, e Dio aveva guidato quell'uomo direttamente da Paolo, l'aveva convertito e l'aveva mandato indietro. Ed ora versetto 16 dice: non più meramente uno schiavo. Non significa che non debba essere più uno schiavo, questa non è una proclamazione di emancipazione, sta dicendo che non è più solamente uno schiavo, ma è più di uno schiavo, torna come un fratello amato. Quindi ricevilo? Sì, ricevilo per essere di nuovo un servitore, sì, per essere di nuovo uno schiavo, ma non solamente per essere quello, più di quello. Dice, è già stato questo, versetto 16, specialmente per me, ma quanto più per te, sia nella carne, cioè come schiavo fisico, sia nel Signore, ovvero come fratello in Cristo. Lo ricevi su entrambi i fronti. Paolo non stava abolendo la schiavitù, sta dicendo che ritorna come schiavo, come servitore. Ritorna, ma non è solamente uno schiavo. Hai perso solamente uno schiavo, hai riavuto e ricevuto uno schiavo ancora più fedele, uno che opererà per la gloria del Signore, ed hai anche ricevuto un fratello amato in Cristo. Quanto più sarà lui per te, dice Paolo, di quanto lo fosse per me. Per me era solamente nel Signore un fratello, per te è sia nella carne un servitore, sia nel Signore un fratello. Ricevi il suo servizio fisico, ricevi il suo servizio spirituale in tutta la sua pienezza. Il perdono significa che io apro il mio cuore, accolgo la persona nella relazione, significa che la accolgo in termini di ripristino al servizio, ricezione, questa è personale, ripristino per l'utilità e del servizio. Terzo. Il terzo componente in una relazione di perdono è la restituzione. La restituzione. È stato fatto un torto e quel torto deve essere affrontato. Come? Ovviamente, quando Onesimo scappò, frodò Filemone. E se il prezzo di un buon servo era di 500 denari, avrebbe dovuto prendere 500 denari, che potevano essere un salario comune, 500 giorni di paga, e comprarsi un altro servo, il che significa che gli era costato molto. Non solo quello, sembra evidente che quando Onesimo se ne andò, prese alcune delle proprietà o del denaro di Filemone per finanziare la sua vita da fuggitivo. E quindi l'aveva certamente frodato, derubato. E la Bibbia ha principi molto chiari sulla restituzione, puoi leggerli per esempio in Numeri capitolo 5, versetti dal 6 all'8, dove ne parla. Doveva essere restituito, ovviamente. E così ci deve essere restituzione. Come quindi affronterà Paolo questa situazione? Onesimo non aveva nulla, come il figlio prodigo che aveva sperperato tutti i suoi beni in una vita dissoluta, e poi non aveva trovato lavoro, aveva solamente servito l'apostolo Paolo, il che era comprensibile a causa della sua nuova fede, del desiderio del suo cuore di star vicino a quell'uomo devoto. Probabilmente tornò indietro con le tasche vuote. Quindi come affronterà la restituzione? Versetti 17 e 18. Se dunque mi consideri in comunione con te, koinonon, un collaboratore di vita spirituale, se mi consideri tale, accoglilo come accoglieresti me. Mamma, dice, trattalo come tratteresti me. Voglio che Onesimo abbia la mia giustizia ai tuoi occhi. Accoglielo come accoglieresti me. Perdonalo come perdoneresti me. Ritieni un obbligo contro di lui come lo ritieni contro di me. Ricevilo così come riceveresti me. E poi al versetto 18 Paolo aggiunge: se ti ha fatto torto in qualche modo o ti deve qualcosa, addebitalo a me. La restituzione è sempre un elemento essenziale del perdono. Sarebbe stato giusto per Filemone dire: mi ripagherai ciò che mi è costato sostituirti, lo scalerò dal tuo salario, lavorerai più ore e mi restituirai ciò che mi hai derubato, ciò che mi hai rubato quando sei andato via. Quello sarebbe stato giusto, non sarebbe stato sbagliato. Però non è nemmeno sbagliato essere pieni di grazia. Non è nemmeno sbagliato dire: so che eri un uomo peccatore e privo di Dio e capisco che il tuo comportamento si addiceva a quella natura. Ora però che sei una persona trasformata, non ti ritengo più responsabile per quello che hai fatto nel tuo stato non redento, ti perdono con grazia. Quello sarebbe stato un gesto meraviglioso e certamente sarebbe stato l'approccio cristiano, un approccio di alto livello alla questione. Ma solamente per togliere ogni pressione da Filemone, per non costringerlo ad un atto di grazia totale nel perdonare, Paolo dice: qualunque cosa ti debba la pagherò io, perché non aveva alcun denaro ovviamente, E certamente non aveva nulla con cui pagare, quindi Paolo dice: la pagherò io. Tu dici: Paolo aveva del denaro? Certamente un pochino, stava affittando la casa in cui viveva, certamente. E di tanto in tanto aveva lavorato ed aveva accumulato del denaro per poter sostenere le persone che lo circondavano, quindi Paolo dice: aggiungilo al mio conto. E poi, più avanti, nel versetto 22, dice: preparami un alloggio, perché spero di essere restituito a voi presto. L'implicazione è che quando arriverà avrebbe saldato il conto. Ci deve essere restituzione. A volte la restituzione consiste nel ripagare se la persona è in grado di farlo, ma a volte il miglior tipo di restituzione non è altro che il perdono puro e la grazia di Dio. E in questo caso c'è un componente meraviglioso aggiunto, perché voglio che seguiate il pensiero, ok? Paolo sta svolgendo un ruolo molto, molto familiare nella vita di Filemone e di Onesimo. Stava svolgendo un ruolo che conosceva molto bene, lo stesso ruolo che Gesù Cristo svolge nella relazione tra il peccatore e Dio. Filemone è come se rappresentasse Dio, è stato offeso, è stato frodato. Onesimo invece rappresenta il peccatore, che è fuggito dal suo cospetto, che ha frodato Dio, che ha sperperato la sua vita. E se il peccatore deve essere riconciliato con Dio, allora qualcuno doveva pagare il prezzo, giusto? Quel qualcuno è stato Cristo. Paolo conosce molto bene la morte sostitutiva di Cristo Gesù, l'aveva predicata per anni. E quello che Paolo sta dicendo qui è magnifico. Paolo sta dicendo: voglio essere come Cristo. Voglio assumermi il debito ed il peccato di Onesimo affinché egli possa esserti riconciliato. Questo ti dà forse una visione di Paolo? Ricordate quando disse in diverse occasioni: siate imitatori di me come io lo sono di Cristo? Qui vediamo e lo vediamo come sostituto per la riconciliazione, molto simile a Cristo. Non siamo mai più simili a Dio di quando perdoniamo. Non siamo mai più simili a Cristo di quando portiamo il debito di qualcun altro affinché il perdono possa avvenire. Paolo sta agendo come Cristo e sta dicendo: prenderò io le conseguenze del suo peccato, tu devi solamente riceverlo. Una prospettiva bellissima, bellissima, in questa questione della restituzione. E non ci viene detto cosa fece Filemone, ma sono abbastanza certo che perdonò. E sono certo che non addebitò nulla all'Apostolo Paolo. Quindi com'è che perdoniamo? Ricezione. Apriamo le nostre braccia, riprendiamo la persona, personalmente, e la riceviamo nell'amore. Secondo, restaurazione. Riprendiamo di nuovo la persona, la portiamo al servizio d'utilità. Terzo, ci assicuriamo che il loro debito sia stato totalmente e completamente saldato. Se possono pagare, e ciò è giusto, e lo desiderano, accettiamo il pagamento. Se non possono, offriamo il perdono. E forse tu stesso puoi essere il sostituto per quella riconciliazione anche nei tuoi stessi confronti. Questo è il carattere del perdono. E questo è il perdono che Dio ci chiede di dare gli uni gli altri. Inchiniamoci in preghiera. Padre, siamo così colpiti da questa lezione straordinaria sul perdono. Se c'è qualcosa, Signore, nel mio cuore o nei cuori del tuo popolo qui presente, qualcosa che potrebbe in qualche modo essere vista come un atteggiamento non perdonante verso qualcuno, ti preghiamo di perdonarci e di rimuoverlo. E preghiamo questo perché sappiamo che tu proibisci un cuore non perdonante tanto quanto proibisci l'omicidio. Sappiamo che tu, pur essendo il più offeso dal peccato, ci perdoni. E richiedi che anche noi perdoniamo coloro che hanno peccato meno e che sono meno santi. Sappiamo anche, Signore, che la mancanza di perdono ci priva della comunione con te e lascia i nostri stessi peccati non perdonati. La mancanza di perdono ci deruba dell'amore degli altri cristiani e ci porta sotto la tua disciplina. E sappiamo, con timore, sappiamo che la mancanza di perdono toglie la spada dalla tua mano e blasfemamente pretende di essere un giudice migliore. Ci rende inadatti all'adorazione, al culto e ci fa cadere vittime della tentazione. Signore, fa che non siamo persone che non perdonano, ma fa che siamo come Paolo, che perdonava come Cristo e che desiderava che anche altri fossero lo stesso. E quindi fa che possiamo conoscere le tue benedizioni e la gioia che viene ai credenti obbedienti. Chiediamo questo per amore del nostro Salvatore. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.